Hello world. Questo è Noise About Design.
Benvenuti alla prima intervista della seconda stagione di Noise About Design, il podcast che ha come obiettivo quello di creare cultura o competenza o anche consapevolezza nell'ambito del design, su aspetti che magari non ci fanno tanto riflettere, che sono legati al design e che invece in realtà lo sono in una certa maniera. Siamo tutti abbastanza reduci dai 3-4 mesi di lockdown che ci hanno costretti, tra le altre cose, a una delle frasi più comuni per chi ha lavorato come tutti noi, smart worky, pare che si dica così, anche se secondo Sala non è lavorare perché tocca tornare in ufficio. La frase che abbiamo detto più spesso era: ma dove ci sentiamo? E quindi c'è stato questo lunghissimo tentativo di inseguimento, una specie di acchiapparella, si direbbe a Roma, in cui c'era chi si presentava su Skype, in realtà l'altro stava su Whereby, che però stava su Zoom, e poi si scrivevano su WhatsApp, e a un certo punto, dopo essersi mandati 12 mail e 14 messaggi, si trovavano nello stesso posto per pura coincidenza. E quindi potevamo cominciare a lavorare. Siccome questa situazione succede a noi che abbiamo delle aziende, ma immaginate quanto possa succedere a un freelance che lavora con tante altre aziende, era una conversazione che era emersa ancora prima del lockdown, perché noi siamo avanti, in ogni caso, questo diciamocelo, con l'ospite di oggi, che io ho conosciuto circa 11 anni fa, sempre per colpa di Mozilla. Prima o poi passerò a Chrome, così smetterò di conoscere persone. In questa occasione abbiamo parlato di quanto era frustrante per lui lavorare con mille piattaforme. L'ospite di oggi è Andrea Lai, e dopo un lungo inseguimento, tanto per cambiare, abbiamo anche cominciato a lavorare insieme. Così il disclaimer, lo spoiler l'abbiamo fatto, e sapete che non è avulso dalle attività di Noise. Ciao Andrea, come va?
Ciao Carlo e ciao a tutti i tuoi ascoltatori. Io mi occupo di musica a vari livelli e con vari ruoli. Al momento mi sto occupando di una consulenza per la regione Lazio, per un progetto che si chiama Lazio Sound, che ha a che fare con il supporto della cultura musicale nella regione e dell'industria musicale nella regione Lazio. Sto lavorando con il Parco Archeologico del Colosseo, con il quale stiamo organizzando una serie di incontri, interviste con dei piccoli live, con un po' di artisti dentro al Parco Archeologico del Colosseo, che è una cosa nuova e abbastanza inedita, bella. Poi sono curatore di Maker Music. Maker Music è la cellula che si occupa della musica all'interno di Maker Faire. Ci sono anche altre cose che faccio, consulenze per festival, consulenze artistiche, sono giornalista e mi occupo anche di dissertare su vari aspetti della musica.
E poi, se non erro, collabori anche con Noise per tutti gli aspetti che riguardano la resa pop del design, o mi sbaglio?
Non sbaglio assolutamente, e la resa pop del design è bellissimo, mi piace molto come definizione.
E tra l'altro Andrea è stato uno dei complici della Covid Design Jam che abbiamo realizzato qualche tempo fa insieme con Noise e all'epoca di Gia Lenti, di adesso Tangiti, che ci ha visto protagonisti anche su qualche giornaletto minore come il Sole 24 Ore o su Ansa, insomma cose così.
È stata una bella esperienza di poppizzazione di un contenuto abbastanza complesso, altrimenti.
A proposito di poppizzazione di contenuti abbastanza complessi, raccontami un po' una tua tipica situazione di giornata lavorativa in cui, appunto, collaborando con realtà molto diverse, dall'istituzionale e mega rigido alle piccole società molto dinamiche, molto molto tecnologiche, e poi anche Noise, che non è né l'una né l'altra cosa. In realtà, che cosa ti succede? Da dove ti deriva la frustrazione che ci ha creato questa necessità di fare il podcast?
Hai detto benissimo, raccontando l'agenzia, diciamo, Fresh e l'istituzione, che sono proprio due poli con i quali spesso ho a che fare. Tengo buona questa tua separazione, perché, per esempio, lavorando con l'agenzia c'è sempre il feeling che non sono all'altezza. Nel senso, oggi ti mando l'invito per la call di oggi, per la riunione di oggi, che facciamo con tutti quanti i ragazzi dell'agenzia, eccetera. E mi arriva un invito, un'app, una chat, una roba che non conosco, sicuramente. Che però mi fa sentire completamente inadeguato, perché, ma come, non conosci Miro, non conosci appunto Jitsi, non conosci Zoom, vabbè, che adesso è abbastanza pop. E invece dall'altra parte, quando si lavora con le istituzioni, è l'opposto, cioè ci facciamo le riunioni su Skype, quindi disastro tecnologico, come dire, problemi, no? Di condivisione file, eccetera. Questi due estremi contengono in mezzo tantissimi altri casi che hanno come risultante, per un povero freelance come me, appunto, che lavora con varie realtà, un risultato abbastanza frustrante, perché si perde di vista anche una certa ecologia dell'informazione e della comunicazione, secondo me. Si arriva a cose estreme, una roba mandata su Slack che poi diventa una mail, di un file che è su Drive, di cui poi parliamo su Jitsi, però poi ce lo lavoriamo insieme su Mural. Specialmente avendo molti clienti diversi diventa veramente complicato, anche perché poi, come sai benissimo, cioè il cliente ti chiama e dice: ok, ma hai visto il file che ti ho mandato? Il dramma. E dove me l'hai mandato? Ok, questo cliente usa questo, quindi me l'ha mandato qui. Oppure quest'altro cliente non usa queste piattaforme e me l'ha mandato in quest'altro modo. È abbastanza complicato ed è uno stress tutto dalla parte, insomma, dei freelance che si interfacciano con tutte queste realtà diverse, perché poi è uno stress taciuto, perché poi non è che puoi dire: aspetta, dove me l'hai mandato, non lo trovo. Cioè, per essere, come dire, performante e anche stare in un certo flow di lavoro, sei costretto a correre dietro alle app, alle novità, eccetera, eccetera. È una fatica, insomma, un po' nascosta, che segnala anche un po' di piccola follia, secondo me, nella gestione di tutte queste app.
Tu lavori con un sacco di realtà, no? Al di là degli due estremi, insomma, un sacco di anni. Per quanto tu abbia un aspetto giovanile, comunque c'è una certa esperienza alle spalle. Sì, ma lo sai, noi limoniamo da tempo ormai, in memory, da questo punto di vista.
Via. Dove limoniamo? Su Zoom? Su Miro? Su,
su Tinder? su Spruzzle? Dicevo, tu lavori con un sacco di realtà diverse, no? Quindi, se noi definiamo, come metafora per capirci, che ciascuna di queste realtà ha la sua cassetta degli attrezzi, degli strumenti che ti offrono come collaborazione, no? Se mi dovessi fare una stima molto approssimativa del numero di diverse cassette degli attrezzi che tu hai sotto mano da poter scartabellare perché devi lavorare con X, quante sono?
Sono una decina, più o meno, tutte con utensili spesso diversi, oppure usati per scopi diversi anche, perché poi non tutti sono proprietari di tutte le tecniche delle app che vengono usate. C'è anche l'interpretazione dell'uso che diventa ancora più complessa.
Beh, questo è interessante, cioè, teniamocelo da parte perché dopo ci vorrei tornare, perché mi sono venute in mente un paio di cose. Uno, se esistono delle, come dire, configurazioni ricorrenti, cioè le cose che più spesso vengono utilizzate, sapendo che nessuna di queste piattaforme che stiamo per citare e contemporaneamente anche blastare ha mai messo una lira su sto podcast, così non stiamo facendo pubblicità a nessuno.
Io ho preso dei soldi in realtà, non te l'ho detto, però poi ne parliamo, certo. Poi dividiamo.
Cioè, è chiaro, stecca para per tutti, si diceva al romanzo criminale. C'è una configurazione che è più ricorrente?
Diciamo che vanno, da piccola esperienza, vanno per gradi di complessità e anche di livelli di professionismo. La cosa più sorprendente che mi è successa da adesso, cioè recentissimamente, è proprio lavorando con te nella Gem. Lavoravo con tutti i designer, quindi tutti pazzi scatenati. Mi ricordo che abbiamo lavorato su Mural per un po', a un certo punto, no, andiamo su Miro, switchati su Miro, che per voi ovviamente super pro e abituati è un attimo, per me passare una piattaforma da Mural a Miro non è stato affatto una roba semplice, anche perché poi appunto non c'è mai un training, cioè boom, lavoriamo lì, quindi devi in un minuto capire l'app, starci dentro ed essere performante come gli altri. Diciamo che l'abbinata più comune è Mail Drive, dai, la faccio basic, Mail Drive e gruppo WhatsApp. La più complessa può essere Jitsi Miro Asana.
So perché mi fischiano le orecchie in questo momento.
Sì, diciamo la più complessa può essere questa, anche perché in realtà appunto sovrascrive dei protocolli, però li porta su altri, perché poi alla fine appunto WhatsApp eccetera sono tutti attrezzi simili, per cui a volte mi sembra anche un esercizio di stile, vorrei usare uno piuttosto che un altro, ma è una mia visione, perché so, grazie a te, che in realtà poi usati propriamente tutti questi device, cioè tutti questi attrezzi hanno un valore di per sé.
Giusto per dare un po' di pezzi d'appoggio a chi ci ascolta e che magari non conosce tutti gli strumenti, Jitsi è una versione open source dei sistemi di videoconferenza come Zoom, come Google Meet, eccetera, eccetera, che volendo uno può installarsi sui propri server, come ci è successo di fare a noi, perché tutto sommato essere tracciati, come è successo con Zoom e questo podcast lo stiamo registrando qua, giusto per essere coerenti, appunto, non è il massimo se uno deve fare delle conversazioni anche solo un po' confidenziali rispetto a progetti di un certo tipo o semplicemente vuole essere di moda. Miro è una piattaforma che permette la collaborazione remota, come la riproduzione di un muro e post-it e altri strumenti di facilitazione tipici del co-design, mentre Asana, che dir si voglia, io non ho mai capito come si dice, gli americani dicono Asana, comunque, è uno strumento di project management piuttosto elaborato, non particolarmente semplice sulle prime, però abbastanza potente che utilizziamo noi in Noise. Quindi diciamo la spoiler è che la collaborazione più complessa Andrea ce l'ha collaborando proprio con noi, perché non siamo Mail, Drive, WhatsApp, ma siamo più Jitsi, Asana, Slack, eccetera, eccetera. E questo però mi fa venire in mente una considerazione, che è quella che tutti noi, almeno io, ho come hobby quello di cambiare un client di mail una volta ogni 2 mesi sui cellulari, perché non ho mai trovato il client di mail che mi soddisfi più di tanto. L'effetto collaterale di questa perenne ricerca della perfezione del client di mail, che mi ricorda un po' il personaggio di Clerks che entrava dentro al supermercato per cercare l'uovo perfetto, non so se te lo ricordi, che stava lì ore e poi l'uovo se lo sbatteva fortissimo in testa se non ci riusciva, insomma, e la dice lunga con la percezione di me e della mia paranoia da questo punto di vista. Ma su questo quello che mi viene in mente è che tutti noi in questa ricerca della perfezione, quello che facciamo è tirare fuori strumenti nuovi che hanno come obiettivo quello della sostituzione dei precedenti, e segnatamente in tutti i casi in cui l'ho visti, questi strumenti, in realtà non sostituiscono gli strumenti precedenti, ma li affiancano per una percentuale più o meno grande, aumentando, come dire, la cosiddetta tool fatigue, per dirlo all'americana, ovvero alla follia degli strumenti che fanno parte dell'arsenale, perdendo un po' il focus della questione. Per cui l'idea che Slack avrebbe sostituito tutti gli altri tool perché adesso c'è Slack, vera in parte perché poi almeno noi in Noise utilizziamo Slack, Google Calendar, Asana, Drive, Nextcloud. E diventa complicato poi districarsi. Ed è verissimo l'altra cosa che dicevi te. Per noi passare da muro all'ammiro è tipo schiocco di dita, e invece in un workshop che abbiamo fatto qualche tempo fa per una notissima realtà che si occupa di energia elettrica e che non ha un cane nel logo, quindi l'altra, abbiamo cominciato su Miro e dopo avergli detto: se volete navigare questa board, cioè questa tavola, basta che scrolliate sul trackpad o col mouse, la prima domanda che ci hanno fatto è stata: cos'è un trackpad? E tu capisci il gelo che hai di fronte per le successive 4 ore di attività collaborativa. Tu dai per scontato il fatto che, vabbè, trackpad, sposto 2 dita, t'apposto, che ci vuole? E invece, che cos'è un trackpad? E ovviamente il problema non è stupido, non sai che cos'è il trackpad, come all'inizio si può aver pensato. È che noi diamo per scontate una serie di cose da designer che dicono agli altri di non dare per scontate una serie di cose.
Aggiungo, facendo così si taglia le gambe alla possibilità di un tool, perché come visto proprio nella gem che abbiamo fatto ultimamente, Miro è un tool che, insomma, usato moltissimo dai designer, eccetera, ma è un tool che può essere declinato su tantissime cose. Io immagino, io che sono come dire, un utente zero, cioè sono un utente comune, non sono specializzato in nessuno di questi tool, percepisco la potenza, la possibilità di lavorare in modo collaborativo e contemporaneo per più persone sullo stesso progetto a distanza. Questa cosa è fantastica. Adesso Mural o Miro, veramente non, ho percepito il piacere d'uso, che secondo me va più verso Miro, ma è una cosa personale, però percepisco il potenziale che forse cioè questi tool non arrivano poi a tutte le persone che potrebbero usarli. Non gli viene dato il tempo per sedimentare in un certo modo e forse non vengono divulgati in un certo modo, non da parte delle case produttrici, chiaramente, ma dall'uso, no? Perché poi sai meglio di me che uno strumento si diffonde anche in base all'uso, a quanto viene usato e come viene usato, anche come viene usato in modo travisato. E invece, secondo me, questa ricerca tua folle, che poi è di tanti altri, ma che anche nel mio settore musicale, in quanto a suono, capisco perfettamente perché ce l'abbiamo anche noi, questa smania dello strumento perfetto o del suono perfetto, appunto, porta a non cogliere, secondo me, delle possibilità buone e concrete anche di cambio reale di lavoro tra le persone, perché se Miro avesse più tempo, fosse veicolato in un certo modo, potrebbe tranquillamente diventare una piattaforma di co-lavoro fantastica.
Sì, sono d'accordo. E ti volevo fare un'altra domanda. Nella tua esperienza, pur essendo un ragazzetto abbastanza sveglio e elastico dal punto di vista dell'adozione di nuove cose, ti è mai successo che ti è venuto l'effetto, come dire, Alex Fastidio. Di Arancia Meccanica dinanzi alla terapia Beethoven, alle scene di violenza, per cui apro uno strumento e con adi di vomito, questo non lo voglio vedere, semplicemente perché il primo impatto è stato: oh mio Dio, che è sta roba?
Più che oh mio Dio, è sta roba, ho pensato sta roba non funziona, secondo me, poi il mio modestissimo è inutile parere. Ma io con Slack e Asana ho avuto sensazioni identiche, cioè è una roba che non serve, secondo me, perché la cosa che tu mi stai per uccidere per via telematica,
no,
mi stai
figurati.
Per uccidere su Miro, mi vuoi uccidere su Miro?
No, facciamo una call su Zoom mentre ti inseguo su WhatsApp. Esatto. Non ho bisogno di ucciderti io, perché Slack è una società che vale circa 4 miliardi di dollari in questo momento, quindi penso che te vengano a cercare a casa adesso schiere di esatto. persone. Però diciamola questa cosa, sentiti libero.
Sì. Dire. No, me l'ho detta, quindi sarò punito per sempre. Però sì, io su Slack e Asana ho avuto la stessa impressione, cioè di una roba che in realtà non ci ho mai trovato svolte di lavoro, mentre magari veramente appunto Miro mi sembra buono, poi le varie chat, Zoom, eccetera, insomma i vari modi per incontrarsi mi sembrano tutti abbastanza validi, Jitsi più di altri, ma non so perché, non saprei dirti perché. Con Slack e Asana sono un po' Slack, anche se poi le uso ovviamente, però insomma forse l'architettura non mi piace, forse sono troppo vecchio, non lo so.
Proviamo a spacchettare queste due cose che mi hai detto che ti sono sembrate, una molto semplice e adatta e l'altra molto ostica e inadatta, ovvero Jitsi e Slack, che sono due cose completamente diverse. Per quanto Slack pure offra la possibilità di fare call tra le persone, eccetera, la mia è un'ipotesi che vorrei validare con te in questo momento, ma anche con tutti gli altri che magari ascoltano questa puntata e vorranno collaborare e darmi il loro punto di vista. Quanto può dipendere dalla ripidezza della curva di apprendimento? Ovvero, Jitsi è un link. Clicchi sul link, si apre e parli. Slack, Asana, soprattutto Asana, più di Slack, perché alla fine Slack è una versione della chat con gli steroidi, non è particolarmente complicato, non c'è una vera curva d'apprendimento ripidissima se lo vuoi usare Basic. In realtà sono un po' meno autoevidenti nel loro benefit. Quanto secondo te può dipendere da questo? Lo so che ho fatto la domanda che suggerisce la risposta e tutte queste cose sbagliate per cui i ricercatori mi uccideranno.
Crediamoci nei ricercatori, per adesso, tanto stiamo chiacchierando fra amici. Allora, sì, la curva di apprendimento indubbiamente è uno scoglio, però io mi ricordo quando mi sono approcciato a Cubase, perché è un software di produzione musicale. Quando mi sono approcciato a Cubase per la prima volta era una cosa way more complicated di Asana. E secondo me la curva d'apprendimento diventa più piacevole se il beneficio è abbastanza evidente. Slack, come dicevi, è una specie di chat sotto anabolizzanti. Chiaro che la curva d'apprendimento fa il piacere di usare un device o un'app o un software di qualsiasi tipo. Probabilmente il mio uso, visto che lo uso con realtà varie, a vari livelli, non è approfondito, per cui non vedo i benefici, probabilmente è questo. No, io non credo che nessuna di questi strumenti sia inutile. Trovo solamente tanti strumenti sovrapponibili in tante parti e quindi mi domando, ma perché non in un mondo che va verso un linguaggio comune, una tecnologia comune, perché invece ci dividiamo tra 5, 6, 7, 8, 9, 10 modi di condividere, di lavorare insieme?
Questa è molto interessante come domanda, un po' perché da una parte tutti quelli che vogliono provare a dare una risposta a questa domanda, la prima cosa che fanno è proporre un'altra soluzione che aumenta la spazzatura digitale che noi stiamo creando. Perché naturalmente per provare tutte queste piattaforme, le piattaforme che sono relative a una persona e quindi a un account di questa persona sulla piattaforma, bisogna crearne uno, banalmente, proprio semplice. Quindi quello che facciamo non solo è lasciare tracce su varie piattaforme ogni giorno per provarne le potenzialità e quindi con questo atteggiamento bulimico, se vuoi, rispetto alle piattaforme. Ma allo stesso tempo creiamo una serie di account spazzatura digitale che rimane in giro e che, siccome è immateriale, questo ci ritorniamo fra un secondo, non ci dà tanto fastidio. Il problema è che il cloud non è immateriale. Il cloud è il computer di qualcun altro e ci stanno delle parti che sono scritte sicuramente immateriali perché sono bit, però che occupano uno spazio di memoria all'interno di questa cosa, che è il tuo contributo alla malagrotta di turno. Per cui tu crei account su account che stanno in giro ed è in effetti antiecologico e non ha molto a che fare con un atteggiamento che dovrebbe portare alla sostenibilità, perché la sostenibilità digitale non ci suggerirebbe di creare centinaia di account. Ora, è chiaro che non vi sto dicendo che dovremmo puntare al luddismo digitale, per cui non creiamo nuovi account, perché non è questa la questione. Però la pulsione a creare nuovi account, che io ho assolutamente, ne sono assolutamente schiavo, ed è un bene e un male del mio lavoro, perché conosco moltissime piattaforme e allo stesso tempo moltissime non le uso e le abbandono il tempo stesso di guardarle, è un limite che questa cosa si porta appresso, da una parte. Dall'altra parte mi viene da risponderti anche che spesso, dovendo dare una risposta a questa questione di trovare un linguaggio comune, si crea un nuovo strumento per poter rispondere a questa esigenza. E sempre troppo poco, spesso, si utilizza uno dei miei motti preferiti, che è Cooperate on Standard, Compete on Solutions. È vero che possiamo competere sulle soluzioni e quindi contribuire a questa proliferazione di frammentazione, che però è un problema, ci possiamo dire tra poco. Però è pure vero che su molti standard non stiamo collaborando, manco per niente.
Sì, poi a proposito di essere anche ecologici, appunto disseminando account in giro, io mi pongo anche una piccola domanda di sicurezza, perché a me arriva un invito ad una call su un'app che non conosco, no? Come succede? È successo. Magari non leggo l'invito, vedo sul calendario l'invito, perfetto, vado 5 minuti prima, vedo che devo loggare e magari di corsa metto nome, cognome, telefono, indirizzo, una serie di dati che non controllo neanche, non so neanche quest'app chi è, che cos'è. Va, sono iscritto su un'app a cui ho dato un sacco di informazioni, così, un po' di corsa, un po' perché c'è sempre questo effetto, oddio, non conosco quest'app, ma come non la conosco? Quindi insomma, c'è come dire, una spinta ad adeguarsi rapidamente a un nuovo format, per cui uno lascia andare un sacco di domande che si farebbe anche registrandosi su Instagram, no? E invece dai tutti i tuoi dati, così al volo. Quindi anche questo, come dire, anche in fatto di sicurezza, io non so se voglio dare tutte queste informazioni a tutti questi produttori di app. E per quanto riguarda la soluzione, come dire, della mega app che coordina tutte le altre app, insomma, dello strumentone degli strumenti, francamente, sempre per la mia esperienza, credo che usare al 100% due strumenti sia molto più profittevole che usarne 5 al 10%.
Io trovo, mi avvierei verso provare a dare una risposta a una domanda che ti farò, che non è 42. Sostanzialmente, vedo che c'è un tratto comune. Il tratto comune è non essere particolarmente confortevoli nell'utilizzare, adottare o anche solo considerare una piattaforma laddove il beneficio della piattaforma non sia molto chiaro e molto evidente da subito. Cioè il punto è, Asana secondo me non serve perché non ho capito che beneficio mi possa dare. Oppure Gino Pasticcino, perché il punto non è in questo momento capire i nomi delle piattaforme, certo, ma certo, capire perché questa cosa non succede, non mi ha convinto perché la sua value proposition, per dirlo in termini fighi, non è chiara a uno degli stakeholder, che è la persona a cui viene proposta la piattaforma. Quindi la domanda che faccio e che mi sto lanciando da solo è: come possiamo fare noi a facilitare la vita al freelance che in un periodo più o meno limitato, più o meno spot, deve collaborare con noi e in qualche modo condividere una cassetta degli attrezzi? Perché un tema esiste, ci sono delle realtà che si sono organizzate, si sono date degli strumenti più o meno utili, ma che sono la loro consuetudine, e noi dobbiamo fare in modo che non si metta in discussione completamente l'organizzazione interna di una realtà, perché sarebbe folle, perché arriva il freelance che non è d'accordo. Allo stesso modo non possiamo dire al freelance: chi è questa cassetta di attrezzi, mo arrangiati. Che cosa possiamo fare? In che modo possiamo rendere più semplice questo onboarding?
Ripesco sempre nel mio ambiente preferito, che è quello musicale. Quello che sta succedendo nell'ambiente musicale per quanto riguarda la produzione di musica, cioè studi di registrazione, software, hardware, eccetera, è un'enorme democratizzazione del processo, ovvero una semplificazione enorme, anche una banalizzazione ovviamente in alcuni punti, ed è ovviamente una cosa abbastanza discussa nell'ambiente. Però c'è un andare incontro al cliente, diciamo al customer, totale, perché questi strumenti, queste varie cassette di attrezzi non sono facili da usare. Ci sono tutti i modi e le conoscenze per rendere semplice, più semplice, l'esperienza di un utente che si approccia a una nuova app, secondo me, a un nuovo strumento di condivisione di lavoro, eccetera. Credo che la chiave sia la facilità d'uso. Credo che per molti settori permettersi il lusso di non parlare a utenti scolarizzati, estremizzo, insomma, credo che nessuno si possa permettere in questo momento di parlare a clienti rendendogli l'accesso ai propri prodotti complicato. Vedo tantissima cultura, informazione e tecnologia andare verso le persone, e mi sembra strano che dei lavori, dei strumenti di lavoro, quindi destinati a un numero ampio di persone, non ad eletti, mi sembra strano che non siano facilmente accessibili. Cioè, se io ci metto una settimana ad imparare le fondamentali di un'app, di uno strumento, forse per i tempi, per come vanno adesso, per come sono i tempi di lavoro adesso, non è fatto male, è progettato male, ti direi. Ovviamente sarò ucciso per la seconda volta adesso.
No, non è una questione di essere ucciso.
Su Fortnite.
Mentre su Minecraft in realtà non ti uccideremo. No, la questione non è questa. Mi fa venire un'altra considerazione, perché in effetti qui c'è un possibile malinteso ontologico proprio. Ovvero, il concetto della facilità d'uso non è un concetto univoco. Quello che dovremmo metterci in testa è che la facilità d'uso è diversa a seconda del tipo di persone, del suo background, del suo portato che lui ha rispetto agli altri. Se io coinvolgo un altro del nostro club elitario dei designer, e lo sto utilizzando apposta questo termine, e gli parlo di N strumenti che noi utilizziamo quotidianamente, magari non li ha utilizzati proprio sempre, però sa come funzionano e quali sono le logiche che sono dietro. Quindi, diciamo, c'è un tema di una certa velocità. Una persona che arriva da un mondo diverso, che ha quotidianità diverse e routine diverse in qualche modo, questa velocità ce l'ha diversa, che non è una velocità più bassa o più alta, è semplicemente che i due ingranaggi non girano in maniera che possano in qualche modo generare altro moto.
Certo.
Quindi il punto è, non tanto sono difficili da usare in senso assoluto, ma come facciamo a rendere una cosa che è facile da usare per un certo tipo di persone, facile da adottare anche per un altro tipo di persone? Perché poi è questo il punto, non è difficile da usare Asana, non è difficile da usare Slack, non abbiamo torto io e ragione tu, e viceversa, tutto il mondo dei designer non devono usare questi strumenti. Il punto è, questi ingranaggi, come riusciamo a farli incastrare in modo da evitare che girino a vuoto, che si ingrippino e che invece possano creare moto?
Sicuramente la facilità d'uso, come dici giustamente, ha a che fare col target di riferimento, no? Ovviamente. Però in un momento in cui si parla molto di creativi, artisti che lavorano con i designer, che lavorano con gli ingegneri, si parla di commistione di approcci estreme, perché un musicista adesso si può confrontare con un designer per lavorare su qualcosa, o lavorare per un cliente su un progetto. Cioè, succede tantissimo. Io e te lo facciamo, ma si fa anche a tanti altri livelli. Quindi non dico che esista o dovrebbe esistere un metro di facilità d'uso universale, però è chiaro che se vuoi che la tua cassetta di attrezzi sia usata tanto e a più livelli da persone diverse, devi fare in modo che abbia dei punti di accesso comprensibili per tante persone, oppure che si vada veramente verso una, non dico un unico format, perché è impossibile, però ci si calmi un po', no? E si, come dire, si inizia a lavorare su con meno cassette degli attrezzi.
Guarda, una considerazione che faccio mi viene dalle cose che dicevi prima rispetto a Jitsi e Miro. Le due piattaforme hanno un valore facile da comprendere, perché sostanzialmente l'uno è clic, vedo una persona, parlo. L'altro è un'enorme tavola con dei foglietti colorati e clicchi, scrivi, sposti, guardi, fine. Allora, il punto che volevo sollevare e che magari lascio pure aperto a una discussione successiva, perché non possiamo dissertare all'infinito su questa cosa, è forse l'errore che commettiamo in questo caso è aprire le porte di casa eccessivamente nella collaborazione con le persone che sono fuori dalla elite in cui lavoriamo. Mi spiego. Questa cosa succede quando io prendo una collaborazione, la butto dentro al macro workflow a cui stiamo lavorando e non creo un ambiente anche ridotto di collaborazione che sia in qualche modo compatibile con lo standard minimo che ci abbiamo a disposizione. Ovvero, non sto teorizzando che quando lavoro con Andrea, che Porello è limitato cognitivamente, devo fare solo il gruppo WhatsApp e mail, però allo stesso tempo non posso pensare che una persona prenda e adotti completamente il mio workflow di lavoro totale. E quindi sarebbe interessante capire come mettergli a disposizione un minimum viable toolset, se vuoi, in modo tale che si condividano il valore della cosa che stai facendo e non il valore presunto del workflow con tutti i benefici che sono chiari solo ai quattro founder degli strumenti. Forse questo potrebbe essere un tema.
Esattamente.
Tema sul quale non ci siamo davvero ancora interrogati, almeno noi non l'abbiamo fatto. Se qualcuno l'ha fatto e mi vuole pubblicamente sbugiardare dicendomi questo è il nuovo toolset che devi adottare, se no non sei nessuno, i miei contatti sono, come dire, sotto a questo podcast o ovunque sulla internet, e potete sicuramente farlo. Sappiate che questa storia non finisce così, non abbiamo esaurito l'argomento.
Aggiungo un'altra piccola cosa, che sempre nel mio caso specifico, a volte perdo più energia a capire lo strumento che a usare lo strumento. Anzi, che a volte è frustrante, perché potrei fare 10 e sono costretto a fare 6 per un progetto, anche a livello di idee, eccetera, perché la mia mente ovviamente è impegnata a capire come usare al massimo un'app o uno strumento, una cassetta degli attrezzi. È un po' di tutti pensare che i propri strumenti siano i migliori e siano gli unici e siano i più giusti da usare, perché appunto, avendo diversi clienti, ti assicuro che dalla riunione in ufficio a Miro, ognuno pensa che il suo format e il suo workflow sia il migliore. È giusto che sia così, poi in effetti, no? Tot caput, tot workflow. Però bisognerebbe un po', come dire, alzare lo sguardo e percepirsi come una parte del tutto, come una parte di un universo, e non come una parte a sé stante, e capire che condividere, cioè avere delle piattaforme comuni, secondo me, porterebbe molto più energia, perché molta energia si perde nel gestire quelle applicazioni.
Mi viene da dire, tanto per cambiare, che la maggior parte del problema, della complessità, deriva dalla governance delle cose piuttosto che delle cose stesse. Ovvero, siamo molto bravi e professionisti a fare il nostro piccolo contributo professionale, abbiamo più difficoltà ad organizzare il lavoro, le collaborazioni, l'opera, per dirlo con Hannah Arendt, così saranno tutti felici, anche gli filosofi, piuttosto che dare il nostro piccolo contributo in un elemento molto specifico su cui siamo professionisti. Quindi tutto lo sforzo è sulla creazione di una comunità di lavoro che abbia regole condivise per dare il meglio di sé. Perché tanto quello che succede sulla burocrazia, si fa una fatica immane per creare fuori un topolino. In molti progetti quello che emerge è una grandissima fatica nel creare collaborazioni tra dipartimenti che poi diventano silos e quindi è impossibile che collaborino, e anche in realtà piccole, anche se su un tema completamente diverso, che è quasi tecno-elitario, le persone vengono sputate via perché in qualche modo il toolset che tu offri loro è interessantissimo, potenzialmente fighissimo, però ostico. E quindi non c'è un accompagnamento per far entrare nei ingranaggi questa cosa.
Sì, anche perché complice la pandemia, moltissimi altri settori di lavoro professionisti hanno iniziato a bazzicare vari strumenti nuovi. Moltissimi di questi strumenti non hanno più a che fare col design o con un certo tipo di professionismo, ma hanno a che fare con chi li usa, cioè con persone che probabilmente sono molto meno formate o molto meno skillate o molto meno acculturate, ma invece hanno necessità concrete. Ripeto l'esperienza con Miro, dopo averlo usato, l'ho fatto tra altre persone che non hanno nulla a che vedere con chi probabilmente ha pensato quell'app, cioè con lo scopo per cui è stato pensato quello strumento, però che adesso lo usano. Ognuno usando, come dire, i propri lavori, con le proprie esigenze, anche miss usandolo, no? Anche magari fraintendendo un po' l'uso, che poi è il sale della vita, secondo me, come direbbe qualcuno. Non c'è nessun motivo per appunto rimanere ostici verso potenziali persone che possono usare tranquillamente tantissime cassette delle attrezzi diverse.
Mi piace chiosare dicendo che, come al solito, il problema non è la tecnologia, ma capire qual è l'obiettivo e dov'è che si vuole andare a parare, per poi eventualmente adottare lo strumento giusto per risolvere il problema, che è una cosa che spesso diciamo di aver fatto per i clienti, e poi segnatamente succede che il calzolaio con le scarpe rotte colpisce ancora, e quando ti capita di collaborare a te, ti innamori dello strumento tecnologico invece del proporre soluzioni che funzionano. Insomma, maoisti col culo dell'altri, in qualche modo. Nel senso che Mao sosteneva, se no non si capisce, che non gli interessava se il gatto fosse bianco o nero, ma gli interessava che prendesse i topi.
Sì, forse c'è anche un po' di corsa all'oro dietro, mi permetto anche mi rendo ancora più antipatico, mi sembra che c'è un po' di corsa all'oro all'ultimate tool, per cui non escono sempre di nuovi, fanno qualcosa in più, qualcosa in meno, ma in realtà sono tutti abbastanza simili, però forse dietro c'è anche un mercato, capito, che spinge a buttare fuori novità su novità, startup su startup, sperando di svoltare un po' di soldi, un po' come succede in musica, e le povere vittime siamo noi.
Però, capito, signora mia, ha capito. Bisogna stare attenti, e non ce lo dicono. Chissà adesso che succederà col 5G.
Ho già fatto il carico di mercurio come per la legna d'inverno, quindi sono pronto per il 5G.
Perfetto, perfetto.
Non vedo l'ora.
E allora, in attesa di radiocomandare Andrea e farlo menare da qualcuno su Fortnite mentre fa una call su Jitsi che sta collaborando con Miro, io direi che questa puntata di per sé volge al termine. Se avete voglia di continuare questa discussione, non facendolo diventare un flame su quanto è figo uno strumento piuttosto che un altro, perché tutti noi abbiamo una vita, piuttosto che parlare di questo, possiamo tranquillamente continuare su tutti gli altri canali che abbiamo su Noise e Noise About Design. Andrea, grazie mille della chiacchierata e a presto.
Grazie a te, è sempre molto interessante parlare con te, lo sai, anche perché insomma dai spago a tutti i miei pensieri pazzi.
Per questa puntata è tutto, ci troverete come al solito sul sito podcast.noise, scritto col 3.it, sui nostri social, Facebook, Instagram in particolare, su Medium, quando ci ricordiamo di scrivere un articolo, e poi, se proprio non potete farne a meno, potete lasciare una recensione su Apple Podcast o seguirci su Spotify. Insomma, dovunque vogliate potete cercarci con Noise About Design e condividere con noi un pezzo del vostro pensiero. Se invece avete qualche episodio simpatico che possa diventare una pillola di come un servizio poteva migliorare, ebbene, potete mandarcelo, sempre attraverso il sito di podcast.noise.it o gli altri canali. Seguiteci, a presto!